che vivendo a Madrid mi dà l'idea di casa. Il mio intervento spero sia breve, soprattutto perché in fondo c'è dentro un'idea sola, un suggerimento, una provocazione. Non propongo un vero e proprio analisi, una vera e propria analisi del caso spagnolo, ma, e non parlerò di populismo, ma parlerò di un argomento che forse è speculare, visto da sinistra, da quello che ha appena trattato il professor Rusconi. Parlerò del non partito, del partito movimento. Allora, frustrazione e nostalgia, sfiducia e risentimento descrivono l'umore o il paesaggio emotivo dopo il terremoto. Il modello bipolare, che doveva essere la miglior garanzia di stabilità, non ha mantenuto le promesse, come abbiamo sentito anche dall'inizio, dalla presentazione di Michelangelo, ma i partiti di opposizione non la passano tanto meglio, sono anche loro, non sono riusciti a prendere il posto. Nelle nostre democrazie meridionali, la fine dei vecchi equilibri ha portato l'affermazione, ha portato tra l'altro soprattutto l'affermazione di soggetti politici diversi, rappresentativi di larghe fasce dell'elettorato, che pur rimanendo nella periferia del sistema hanno la capacità di condizionare non solo il clima di opinione, ma il contenuto dell'agenda politica, almeno in buona misura. In questa fase ormai nessuno può immaginare che la ripresa interminabile, selettiva, penalizzante porterà ad una restaurazione dello stato di cose precedente. La fragilità è diventata strutturale. Questi nuovi soggetti, a destra come a sinistra, rappresentano, nel doppio senso della rappresentanza e della rappresentazione, l'ipotesi di una trasformazione radicale del sistema. Hanno la capacità di mettere in scena, ma anche di incarnare, la loro differenza con i partiti tradizionali. Questa è la loro caratteristica genetica fondamentale, sono post-partiti, non partiti, partiti movimento. Nella bibliografia l'analisi di questi soggetti post-sismici è ormai esauriente. Abbiamo a disposizione tutti gli elementi necessari, avremmo tutti gli elementi necessari per descrivere il panorama, un panorama che abbraccia Sirissa e Podemos, il Movimento 5 Stelle, ma anche la UKIP di Farage o il neopartito di governo in Francia. Sotto certi aspetti le analogie organizzative e programmatiche sono evidenti, ma restano purtroppo troppo disomogenee per portare a conclusioni significative. Verrebbe da chiedersi se non ci siano condizioni di sfondo che sfuggono alla comparazione, con il rispetto dei comparatisti. Oltre a descrivere le condizioni di possibilità del fenomeno, sarebbe forse necessario comprenderne le motivazioni, la molla, la spinta ideologica, l'insieme delle aspettative che mette in moto il meccanismo. Per mettere a fuoco questo punto, propongo di considerare un esempio preso dal caso spagnolo, ma so bene che ce ne sarebbero tantissimi altri che si potrebbero descrivere e commentare. Rita Maestre è la giovane e brillante portavoce dell'amministrazione comunale di Madrid, governata da Podemos, in coalizione con altri partiti di sinistra, dopo più di 20 anni di amministrazione della destra. Qual è l'aspirazione, il messaggio o il mito del pensiero di Rita? In un pamphlet dell'anno 2011, a poche settimane, pubblicato poche settimane dopo l'esplosione del movimento degli indignados, cui aveva fatto parte, evocando l'occupazione della Puerta del Sol, Rita affermava, e cito adesso un po' di testi di Rita Maestre, la politica delle piazze, diceva Rita, è la miglior politica. Quando i cittadini recuperano, sono in grado di recuperare il centro della città spettacolo. Quando la paura scompare, al di sopra di ogni contraddizione, quando i muri si riempiono di idee, di poesie, di slogan. Fare politica, il fare politica si materializza nel vivere la politica. Proviamo a immaginare, dice Rita, diceva Rita allora, la Puerta del Sol come allegoria per filo di una microcittà che si espande con l'occupazione reale della metropoli nella sua interezza. Pochi anni dopo, cioè l'anno scorso, in un'intervista pubblicata su un settimanale del Paese, cioè diciamo del sistema, Rita spiegava il suo modo di vivere la politica, no? Di intendere la professione politica. Alla domanda se non si sentisse sommersa dalle responsabilità, rispondeva: no, non sono sommersa, sopraffatta dal carico di. Ma è anche vero che questa è una vita e una posizione che non avevo mai immaginato di raggiungere. Non avevo mai proiettato questa immagine di me stessa. Non mi ero mai pensata in questo ruolo. In alcune occasioni, insiste l'intervistatore, lei ricorda, evoca la sua vita come attivista parlando al passato, mentre altre volte ne parla al presente. È possibile calarsi contemporaneamente in questi due ruoli? È possibile stare dentro e fuori il sistema? È possibile agire dentro le istituzioni e continuare a essere un attivista? Questa è una domanda difficile, risponde subito Rita, perché bisogna essere consapevoli del luogo in cui uno sta, si trova. E delle ragioni per le quali si è arrivati fino lì. Io non sono stata eletta al Comune di Madrid per fare l'attivista, perché questo non è ciò che vota la gente. Sono stata eletta invece per amministrare le risorse pubbliche, per fare in modo che la città diventi più pulita, con migliori servizi pubblici e più concerti. E questo è oggi il mio ruolo. Ma credo che continuerò a essere in fondo sempre un attivista, perché questo è ciò che ho fatto da quando conservo memoria e questo è ciò che farò quando il mio incarico in comune finisca. Certo, non è come sfilare un abito e indossarne un altro, i percorsi della vita sono più complessi e ci si resta sempre o spesso un po' spiazzati, semplicemente non possiamo fare altro che una cosa per volta. Le parole della portavoce madrilena, nella loro sincerità, sono sconcertanti. E non per le contraddizioni inespresse, fino a un certo punto inespresse, ma per il fatto che, che Rita vuole essere militante di un partito che non è un partito, di un non partito. E non solo, per il fatto che questa sua volontà viene trasferita, riprodotta, senza nessuno scarto sul piano sentimentale dell'esperienza privata. Rita e i suoi la vivono veramente così. Proverò a insistere su queste incertezze ideologiche e in particolare sulla difficoltà di articolare i momenti della partecipazione e della rappresentanza. Perché come dovrebbe essere fatto il partito di Rita? Quale organizzazione sarà mai in grado di soddisfare le sue aspettative? E andando un passo oltre, quale aspetto istituzionale, quale assetto istituzionale, costituzionale potrà dare spazio alle organizzazioni nate dopo la fine del partito? possiamo augurarci, dovremmo forse augurarci un riassorbimento di queste confuse modalità di partecipazione, magari grazie alle virtù taumaturgiche della competizione elettorale, come si pensava ai vecchi tempi. O viceversa, dovremmo forse suggerire paternalisticamente a Rita di tarare un po' meglio e magari anche di rinunciare alle sue aspettative di rinnovamento democratico? Allora, cercherò di dire qualcosa su
belle questioni.
La difficoltà di stabilire un nesso esistenziale tra la politica che si fa dentro e la politica che resta fuori dall'istituzione, delle istituzioni, consentitemi un pronostico, non sono un profeta, ma è destinata, credo sia destinata a rimanere fra noi a lungo. E la presenza di questi nuovi partiti, secondo me, deve essere interpretata innanzitutto come il risultato, come il prodotto di tale difficoltà, della difficoltà di costruire un ponte. Secondo il tentativo di definizione di Della Porta, i nuovi partiti che nascono da questa esperienza, da questa situazione vitale, sono soggetti ibridi, e questa è un'espressione anche del professor Diamanti, che sono in grado di organizzazioni che sono in grado di produrre legami organizzativi, cito, legami organizzativi e ambientali molto stretti con i movimenti sociali dai quali derivano. Partiti e movimenti hanno gli stessi obiettivi, una base sociale comune, un repertorio, un programma di azione e a volte anche condividono finanziamenti e risorse. I nuovi non partiti sono nati in condizioni, dice Paolo Mancini, di sovrabbondanza informativa. Le modalità di reclutamento delle élite e dei quadri di governo sono nuove. Si presentano come meccanismi leggeri, piattaforme disancorate dai bacini di militanza. I flussi della comunicazione, infatti, circolano ormai per canali completamente diversi dal partito, canali liquidi e virtuali, come sappiamo. Ma soprattutto questi sono attori che si propongono come alternativa alla disfunzionalità del partito tradizionale come strumento espressivo. La performance degli attori rappresentativi convenzionale appare irriconoscibile, autoreferenziale e pertanto anche incoerente dal punto di vista dei cittadini. La catena di trasmissione tra la volontà o l'interesse degli elettori e le scelte del sistema politico si è inceppata. Se questo è il panorama, o se questi sono alcuni elementi del panorama, mi sembra chiaro che il sogno di Rita, l'equilibrio tra forme di impegno essenzialmente, vitalmente diverse, non nasce dal nulla, ma dalle difficoltà di un modello che non ha più la capacità di adattarsi alle circostanze. In questo senso, il miraggio del non partito non è semplice vaniloquio da assimilare ad una generica pulsione antipolitica, come suggeriva Dal Lago qualche anno fa. Deve essere presa sul serio. Podemos e gli altri non partiti sono comparsi sulla scena in un momento in cui sembrava aprirsi all'improvviso una finestra di opportunità, questo era lo slogan di Podemos. Ma l'intensificazione del fenomeno, fino a produrre un vero e proprio terremoto, non si spiega per una semplice somma di circostanze favorevoli. C'era un vuoto che però i nuovi partiti non hanno alcuna intenzione di andare a colmare, giocando le loro carte nella competizione elettorale. La loro richiesta, il loro claim, come si dice dicono i teorici, si dice nella discussione sulla rappresentanza, il loro claim è quello di cambiare le carte in tavola. Per questo non c'è da aspettarsi un loro riallineamento, il passaggio da un modello bipartitico, perfetto o imperfetto, a un modello tripolare o multipolare. Rita e i suoi compagni vogliono rappresentanza, perché non è vero che vogliono solo disintermediazione, vogliono rappresentanza senza partiti. Sarà in grado il nuovo movimento, nuovo partito movimento, di mobilitare le risorse necessarie per raggiungere questi obiettivi? Porterà invece a una nuova degenerazione del sistema rappresentativo? D'altro canto, c'è da aspettarsi, oppure è auspicabile, una sorta di maturazione, di omologazione, di stabilizzazione del partito movimento? Ecco, al netto degli interessi e delle poltrone, perché anche quelle contano, e nonostante la volontà di non perdere il contatto con il partito della piazza, sta di fatto che il partito delle istituzioni dovrà continuare a misurarsi con gli stessi vincoli che hanno portato al collasso i partiti convenzionali. Cioè, l'ambiente non cambia da un giorno all'altro. Si tratta dunque di cercare di spiegare in quale modo questo nuovo canale di mediazione potrà rendersi utile in un panorama che possiamo descrivere a partire dai seguenti quattro elementi. Cioè, credo che per valutare il futuro di questi nuovi movimenti, ma in ogni caso per affrontare la questione che pongono i nuovi partiti, dobbiamo prendere in considerazione almeno questi quattro elementi. Primo, il declino e la perdita di reputazione dei processi di controllo elettorale, che sono stati il fulcro della vita di partito. Il deficit espressivo dei partiti tradizionali non dipende soltanto dai noti processi di deallineamento elettorale, dalla personalizzazione e dalla mediatizzazione della comunicazione, e non dipende nemmeno soltanto, non può essere imputata alla trasformazione post-burocratica delle organizzazioni, ma si sviluppa in parallelo al declino delle diverse forme di accountability elettorale. Il punto è semplice, ma particolarmente ostico. L'esito elettorale ormai non ha più alcuna incidenza sulle politiche reali. E quindi propongo per il prossimo anno, il prossimo seminario di ITP, il titolo Democrazia senza elezioni.
È il titolo di un mio saggio.
Seconda circostanza, la crescita esponenziale delle aree di governo che sono fuoriuscite dalla sfera del decidibile a maggioranza, la crescita esponenziale delle aree di ciò che non è più decidibile a maggioranza, non perché costituzionalmente indecidibili, ma perché consegnate nelle mani di organi regolatori di carattere non maggioritario e tecnocratico. A ciò si aggiunge, come sappiamo, la delocalizzazione e diversificazione di un sistema politico e anche giuridico che ormai è irreversibilmente multilivello. Terza circostanza. Oltre al risentimento di cui abbiamo parlato, c'è, e questo sembra fondamentale, l'espansione, l'aumento del potenziale partecipativo delle nostre società dell'informazione. Non soltanto perché è avvenuto un mutamento culturale, come è stato nei valori della partecipazione, come è stato documentato, ma soprattutto per la disseminazione delle opportunità di informazione e di decisioni attraverso canali che sono del tutto estranei all'intervento dei mediatori rappresentativi. Cioè, pur volendo, i partiti non hanno più la possibilità di intervenire in questi ambiti di decisione. Quarta e ultima circostanza che rende ancora più improbabile una normalizzazione di questi nuovi soggetti è la seguente. In quanto coalizioni di forze diverse, di carattere trasversale, la trasversalità è un altro termine di moda nel caso spagnolo, questi attori possono sicuramente funzionare come contenitore di proteste, come strumento di opposizione, come canale di espressione di claims interclassisti. Ma è difficile, veramente mi sembra molto improbabile, che possano servire anche come base di processi di integrazione discorsiva, se non mediante il riferimento alla figura del leader pigliatutto. Ma se viene a mancare, come di fatto viene a mancare, il supporto delle vecchie organizzazioni capillari dei partiti, per quanto ingombrante, autoritaria o antipatica, la leadership del leader è probabile che non possa più funzionare, come succedeva una volta, come strumento di rappresentazione che incide, come strumento credibile di rappresentazione che incide, che ha un effetto reale di trascinamento negli atteggiamenti e le idee del pubblico. Di conseguenza è naturale che il nuovo partito finisca per rinunciare, per abbandonare la sua tradizionale funzione mediatrice, come nel caso di Grillo, che si presenta come il nemico dei mediatori, che vuole mandare a casa tutti i mediatori. E non solo perché i poteri mediatici, i poteri dei media siano asserviti agli interessi della casta, quanto perché l'orizzonte ideale del compromesso appare ormai diluito. La prospettiva della durata è stata cancellata, l'immediatezza, e qualora il consenso venisse a mancare, il partito non avrebbe più ragione di essere. In queste condizioni non ha nessun senso tutelare o offendersi per la mancanza di spazio per il dissenso interno al partito, perché in questa nuova situazione chi non è d'accordo con la linea della direzione semplicemente non ha più nessun motivo per rimanere dentro, meglio accodarsi al prossimo movimento in arrivo, prendere il prossimo treno in arrivo. In definitiva, non vedo in che modo il partito pigliatutto possa dare risposte coerenti alla sovrapposizione di interessi e di identità che promette di abbracciare. Ma ciò significa, e questo era il punto, che un riallineamento, una normalizzazione del sistema dei partiti è tanto improbabile quanto il rientro degli esodati del sistema rappresentativo tradizionale. Tirando le somme di questo veloce sguardo panoramico, credo sia ormai arrivata l'ora di cominciare a prendere sul serio le ragioni del non partito. Naturalmente capisco benissimo che non tutti i partiti sono uguali nel Regno Unito, in Francia, in Spagna, in Catalogna, ma non sono i contenuti programmatici a fare la differenza, anche questo si è detto prima. Nell'inventario dei danni del terremoto, la novità sta nel fatto che l'ipotesi Rita, cioè la possibilità di un mutamento della forma rappresentativa, è diventata attendibile, o è più attendibile che mai. Oggi, più che mai, le forze emergenti di questa società incivile o parzialmente civile hanno la possibilità di scavalcare gli attori della rappresentanza professionale, cercando di mettere sotto controllo, con la promessa di mettere sotto controllo di larghi settori della cittadinanza, di una governance che ormai di fatto è diventata sostanzialmente ingovernabile, irresponsabile. Per dare risposta a questa situazione, alla mancanza di fiducia che esprimono i nuovi movimenti parzialmente istituzionalizzati, sarebbero, a mio avviso, necessari alcuni aggiustamenti di fondo, sia di carattere concettuale sia istituzionale, e questa è, diciamo, finisco qui con questi due suggerimenti, queste due proposte o questioni o problemi da discutere. La prima questione che vorrei sottoporre alla vostra attenzione riguarda la difficoltà di tracciare una linea di demarcazione netta tra il vecchio e il nuovo. La catalogazione dei partiti e i non partiti è inevitabilmente confusa, e non certo per mancanza di dati o di ricostruzioni teoriche. Tutti i partiti sono diventati ormai ibridi. Sappiamo anche, d'altro canto, siamo consapevoli della storicità dei regimi giuridici, ma anche estetici della rappresentanza e della rappresentazione. Ma c'è il sospetto, credo c'è il sospetto che la nostra difficoltà a venire a capo di queste trasformazioni non dipenda dal fatto che è la modalità di produzione è il rappresentare ciò che ormai non è del tutto chiaro, sta diventando più confuso, il significato delle modalità e dei processi di produzione della rappresentanza e delle rappresentazioni. A cosa serve oggi la rappresentanza e quale rapporto c'è oggi tra rappresentanza e rappresentazione? Questo rappresentazioni degli interessi, delle volontà, delle identità. Questo mi sembra una questione fondamentale. Secondo tema da discutere riguarda invece le strutture costituzionali della rappresentanza. Vogliamo dare spazio ai movimenti che ambiscono ad occupare questi spazi vuoti sulla scena democratica, oppure vogliamo ignorarne la presenza, marginalizzare la loro presenza? Mi sembra che la questione non si possa risolvere con un ritocco cosmetico delle regole del gioco elettorale. Certo, i nuovi partiti, i nuovi non partiti, non hanno per definizione la stabilità programmatica dei vecchi partiti, dei quali magari siamo nostalgici. Ma questa è la loro forza, sta proprio qui.
Ciascuno parla per sé, io parlo.
Questi nuovi soggetti sono strumenti volatili di un'azione intermittente. Ne consegue una difficoltà strutturale per il loro inserimento nelle strutture parlamentari e non solo parlamentari della rappresentanza. Il problema, ed è qui che volevo finalmente arrivare, che questi soggetti nuovi sono, nel bene e nel male, uno strumento indispensabile per la mediazione, nella mediazione tra il centro e la periferia del sistema politico. Soltanto loro e non le vecchie e non le formazioni partitocratiche convenzionali hanno la capacità di acquisire una larga fetta del consenso. Se questa è la situazione, allora mi domando quale assetto costituzionale potrà riuscirà a metabolizzare le trasformazioni in corso. Storicamente, almeno da Locke e Montesquieu, i problemi della rappresentanza sono sempre stati intrecciati a quelli della separazione dei poteri, e credo che ancora oggi lo siano. Non a caso, nella fase della partitocrazia, e poi ancora dopo, una delle conseguenze più clamorose della crisi di rappresentanza è stato lo stravolgimento del sistema dei checks and balances. La prerogativa fondamentale del legislativo è stata scavalcata dalla prepotenza degli esecutivi partitocratici, personalizzati o non personalizzati, e contemporaneamente dall'interferenza delle autorità indipendenti legate a loro volta agli esecutivi. Il sistema giudiziario è rimasto invischiato proprio in questo periodo nell'ingovernabilità della legge, fino al punto che i meccanismi della rispondenza elettorale, prospettiva o retrospettiva che si voglia, hanno finito per girare a vuoto. In questo contesto non è improbabile che l'onda espansiva del terremoto e l'ulteriore tsunami finisca per provocare una seconda rivoluzione democratica, come scrive Rosan Vallon. Non sono sicuro se il risultato, il prodotto di tale rivoluzione debba essere il potenziamento degli organi posti a tutela del buon governo democratico, come suggerisce sempre Rosan Vallon. Ma è certo che l'insostenibile ingovernabilità delle nostre democrazie richiede una qualche forma di bilanciamento rappresentativo. Occorre, secondo me, rimodellare, pare sia evidente che occorre rimodellare l'architettura dei contropoteri. Ed è qui che mi chiedo se non dovremmo mettere le condizioni istituzionali affinché questi nuovi attori effimeri, spesso improbabili e populisti, sicuramente poco affidabili, ma decisivi per scuotere anche nell'immaginario l'immobilismo burocratico dei professionisti della mala rappresentanza, che questi nuovi soggetti possano trovare uno spazio che consenta loro di incidere realmente nel processo di formazione delle opinioni e le decisioni. Parlare a proposito della nascita di questi nuovi soggetti, di un rinnovamento fisiologico della classe politica che poi finirà per tornare, per essere riassorbito dal sistema politico, mi sembra una prospettiva riduttiva, non credo sia così semplice. E la prospettiva dell'omologazione è fuorviante. Immaginate invece l'ipotesi di una seconda Camera puramente negativa, capace di ostacolare l'azione dei nostri esecutivi allargati e incaricati magari anche di sovrintendere alla neutralità di quei poteri che non dovrebbero mai entrare nell'orbita governativa. Non sarebbe una cornice adatta o migliore per dare voce alle spinte che provengono dai nuovi mediatori sociali? È un'ipotesi avventata, naturalmente, è una provocazione. Ma la sfida è proprio lì, cioè sta nell'immaginare modi e luoghi della rappresentanza, nel loro rapporto con gli altri poteri, assumendo come un dato di fatto la presenza di questi alieni ondeggianti e volatili, questa schiera di outsider della politica professionale, con tutti i rischi che ciò comporta, i quali rischi però non sono minori al rischio di lasciare le cose come stanno e accontentarci di qualche ritocco cosmetico del sistema. Grazie.